rifiutato, l'ho uccisa e poi violentata. L'agghiacciante confessione in diretta da vetrana.
Ho letto da qualche parte che Alberto avrebbe dichiarato che se è sangue potrebbe essere sangue frutto del ciclo mensile della ragazza.
Una mano straziata nel tentativo di difendersi, un dito tranciato di netto, ma quell'ultimo sguardo di Youssef noi abbiamo scelto di non mostrarlo.
Le stesse persone che sono tranquille in casa sono spaventate dalle rapine miliardarie e soprattutto dagli immigrati clandestini, visti come responsabili di gran parte degli episodi criminali.
Prima che con un coltello forse ha provato a colpirla con un mattarello, poi ha deciso di inferire su di lei con un coltello in varie parti del corpo.
Buonasera amici, benvenuti a Revolver. Quest'oggi siamo all'Università La Sapienza di Roma in compagnia del professor Mastronardi e della dottoressa Pomilla. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera e benvenuti.
È in compagnia sempre dalla nostra redazione di Roma la dottoressa Porzia Sigillino, nonché la nostra sociologa.
Salve a tutti.
La puntata di quest'oggi parla dei media e la manipolazione della cronaca nera. Si può ritenere l'interesse dilagante dei media nei confronti della cronaca nera come uno strumento politico per distrarre la massa dalla vita politica e magari creare una diminuzione della coscienza sociale nell'opinione pubblica e quindi incrementare in qualche modo la diffidenza reciproca?
Io eviterei comunque di parlare di ingerenza della politica in relazione all'argomento noir, proprio perché l'argomento della cronaca nera ha sempre interessato vivamente attraverso gli anni, attraverso i secoli, anche quando i mass media erano poco conosciuti o avevano preso poco piede. Mi viene in mente per esempio il caso della Leonarda Cianciulli, 1946-1947, c'erano tutti quanti i cronisti dell'epoca, quindi con tutti i giornalisti, quindi della carta stampata, ed erano particolarmente affamati. Le aule dei tribunali erano piene, peraltro siccome non c'era la televisione, allora a questo punto voi pensate che c'erano processi a Napoli dove si vendevano i biglietti i napoletani, perché le famose arringhe di De Marsico o dell'avvocato Nicola More erano particolarmente ambiti ed erano proprio un vero e proprio spettacolo. E la cronaca nera ha sempre entusiasmato gli esseri umani. Ma perché? Perché proprio per, come diceva Grodek, proprio perché è necessario vedere il tutto nero fuori di noi per distinguerlo dal tutto bianco che invece deve esserci in noi. La cronaca nera rappresenta quindi, al di là di ogni strumentalizzazione politica, sempre rappresentato un qualcosa che ha interessato particolarmente se non si è saputo da subito il colpevole dov'era. Nel momento in cui si sa che il colpevole di quell'omicidio è stato il marito oppure la moglie o la madre stessa, beh, allora a questo punto c'è una commiserazione verso la pochezza esistenziale di questa o di quella persona, verso le vite che lasciano pensare ad una non organizzazione personale propria, ad una non migliore organizzazione, ma l'interesse scema. Abbiamo processi invece che si protraggono per anni, vedi il caso Cogne per esempio, lì dove niente, l'opinione pubblica è stata sempre e da sempre e continua ad essere scissa in due, per cui non si sa se è stata realmente la madre o meno, e lì dove appunto non si sa il colpevole dov'è, la nostra mente si erige ad investigatrice, quindi a investigatore, con la necessità di fugare a se stessi, a se stessa appunto, le proprie ansie esistenziali. Questo è quello che accade, questo è quello che avviene appunto indipendentemente da ogni coinvolgimento.
Sì.
se non volevi venire potevi dirlo.
Beh, ormai sono qui.
Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Ma anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'odio più alto. Dai, Gabber.
I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo l'ha già segnalato a chi l'ha visto.
Quelli non hanno mai trovato nessuno. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo lascia solo, piange in diretta con Sandra Milo.
Giro, giro!
Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto al telefono giallo.
Eccolo lì.
Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai.
Sprovozio dei parenti, li ho rivisti belli contenti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta, ma ha scritto un romanzo, e sempre lì da Maurizio Costanzo.
Oggi Maurizio che arrivo, eh. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni un giorno in pretura.
Vanno in televisione poi piangono.
Mio zio travestito di nome Banda, fatto i soldi, ha comprato una panda, da quando è andato a Samarcanda. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai.
C'è rimasto, ha già cedito, completamente rincoglionito, da Zavoli fabbricatista pentito.
Quello lì, i lavori li provati tutti, eh. E alla fine c'è il nonno Renato, che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Nino D'Amato.
E gli chiedono gli autografi. Vi ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, 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 stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Pronto, 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 stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai.
Il linguista e filosofo americano Noam Chomsky ha stilato una lista delle 10 strategie adottate dalle élite dominanti per manipolare la percezione e l'opinione pubblica a scopi politici, spesso servendosi dei mass media. Eccole. 1. La strategia della distrazione. L'elemento primordiale del controllo sociale è la strategia della distrazione, che consiste nel deviare l'attenzione del pubblico dai problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle élite politiche ed economiche, attraverso la tecnica del diluvio o inondazione di continue distrazioni ed informazioni insignificanti. 2. La strategia del creare problemi e poi offrire le soluzioni. Questo metodo è anche chiamato problema, reazione, soluzione. Si crea un problema, cioè una situazione prevista per causare una certa reazione da parte del pubblico, con lo scopo che sia questo il mandante delle misure che si desiderano far accettare. Ad esempio, lasciare che si dilaghi o si intensifichi la violenza urbana, o organizzare attentati sanguinosi, con lo scopo che il pubblico sia chi richiede le leggi sulla sicurezza e le politiche a discapito della libertà. Noam Chomsky.
To rock and roll, to the music with a beat.
Siamo in compagnia di un regista giornalista, Amedeo Ricucci, qui a Perugia per il Festival Internazionale del Giornalismo. Ci sta una tendenza al sensazionalismo e soprattutto una tendenza da parte dei media e quindi dei giornalisti a tentare di fare lo scoop. Qual è il confine tra sensazionalismo e racconto?
È un confine molto labile, diciamolo subito. è meno labile nella carta stampata di quanto lo sia in televisione. È la televisione che ha un ventre molle che la fa tendere al sensazionalismo. Se ci fate caso, sulla carta stampata magari ci sono articoli che sono racconti veritieri, tranquilli, di gente che dice quello che ha visto, e il titolo invece spara grosso, per cui nel pezzo si scrive 4 morti e il titolo dice decine di morti. La televisione, per natura, essendo rappresentazione ed essendo comunque più parlando di più alla pancia che alla testa, la televisione deforma, la televisione mente, la televisione spettacolarizza, e chi più ne ha più ne metta. D'altra parte, in un mezzo televisivo che c'ha, prima del servizio sulla guerra in Libia, c'ha l'Isola dei Famosi, e dopo il servizio sulla guerra in Libia c'ha programmi comunque di fiction, è ovvio che i confini siano molto labili. Lì è un problema di correttezza e di deontologia professionale. In altri paesi, quelli anglosassoni in particolare, ci sono codici deontologici molto più stretti, molto più severi, che puniscono i giornalisti, puniscono le testate. Ci sono testate che hanno il garante dei lettori, per cui se io sparo un titolo sulle fosse comuni di Gheddafi e queste fosse comuni si rivelano un falso, il New York Times piuttosto che il Washington Post, il giorno dopo, quando lo scoprono, chiedono scusa ai lettori. In Italia nessuno chiede scusa a nessuno, ma l'Italia è un paese dove nessun politico si dimette, dove nessuno chiede scusa e dove si gioca al bunga bunga.
Parlando ora della manipolazione della verità, mi viene in mente l'esempio di George Orwell, che nel suo reportage della guerra civile in Spagna è stato accusato di aver modificato la realtà, la verità. Lui si è difeso dicendo che l'ha fatto per servire una greater truth, una verità maggiore, più grossa, appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica. Cosa ne pensa riguardo una questione controversa?
Orwell era un artista e quindi ha perfettamente ragione che esistono verità maggiori a cui lui aspirava. Quando fai invece questo mestiere non puoi accampare scuse di questo tipo, per cui la manipolazione è contraria alla deontologia, non c'è altro da aggiungere. Ripeto, in altri paesi c'è chi viene radiato non dall'ordine, perché l'ordine dei giornalisti non esiste, esiste solo da noi come eredità feudale, ma non fai più quel lavoro, quindi non ti puoi permettere, devi chiedere scusa ai lettori. Esiste un patto di fiducia tra ogni singolo giornalista, ogni singola testata e l'opinione pubblica. Io faccio l'inviato di guerra, io sono gli occhi della mia opinione pubblica, non posso tradire l'opinione pubblica, quindi non posso raccontare cose che non ho visto. Se racconto cose derelato, devo dire si dice che ci sono le fosse comuni, Gheddafi avrebbe detto che esistono, la lingua ci dota di tutti gli strumenti, il condizionale, i si dice, forse.
La strategia della gradualità. Per far accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, a contagocce, per anni consecutivi. È in questo modo che condizioni socio-economiche radicalmente nuove, cioè il neoliberismo, furono imposte durante i decenni degli anni 80 e 90, cambiamenti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero state applicate in una sola volta. 4. La strategia del differire. Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come dolorosa e necessaria, ottenendo l'accettazione pubblica nel momento per un'applicazione futura. È più facile accettare un sacrificio futuro che un sacrificio immediato. Questo dà più tempo al pubblico per abituarsi all'idea del cambiamento e di accettarlo rassegnato quando arriva il momento. Noam Chomsky. La strategia del rivolgersi al pubblico come a dei bambini. La maggior parte della pubblicità diretta al gran pubblico usa discorsi, argomenti, personaggi e un'intonazione particolarmente infantile, molte volte vicino alla debolezza, come se lo spettatore fosse una creatura di pochi anni o un deficiente mentale. 6. La strategia dell'usare l'aspetto emotivo molto più della riflessione. Sfruttare l'emozione è una tecnica classica per provocare un cortocircuito su un'analisi razionale e, infine, il senso critico dell'individuo. Inoltre, l'uso del registro emotivo permette di aprire la porta d'accesso all'inconscio per impiantare e iniettare idee, desideri, paure e timori, compulsioni o indurre comportamenti. Noam Chomsky.
Professore, una domanda. Ha citato il caso Cogne. Come interpreta lei questa esposizione del dolore? Il fatto, per esempio, che la madre più spesso è andata da una Vespa, pianti in televisione, questo voler, diciamo, giustificarsi davanti agli altri. È un po' strano come atteggiamento.
Dobbiamo tenere presente che ognuno è un caso a sé stante. Per esempio, prendiamo il caso Cogne. Io lo so perché ho dato il mio contributo a Carlo Taormina, che fu il suo primo difensore di fiducia. E mi sono reso conto che finché non c'è stato il primo difensore, ovvero sia Carlo Grosso, Anna Maria Franzoni non era comparsa la benché minima volta in televisione. Era stata così soltanto passivamente ripresa. Nel momento in cui invece, accusata da sempre, da tutte le televisioni, da tutti i mass media che intravedevano in lei assolutamente la colpevole, non so e non mi risulta se è stato il nuovo difensore o meno a consigliare quindi una difesa da strutturare ex novo in televisione, cioè attraverso lo stesso mezzo che la vedeva accusata, oppure non. Questo ovviamente si potrebbe comunque generalizzare per questo caso, ritenendo che nel momento in cui si è sentita accusata, la Franzoni in qualche modo doveva far sentire la propria. Vi ricordo che le considerazioni di diversi colleghi in quel momento lì, quando per l'ennesima volta fu accusata di infanticidio, ma perché non si difende? Ma perché non compare in qualche trasmissione? Questo risale a pochi giorni prima che poi dopo comparisse ufficialmente in grosse trasmissioni. Sì, quindi questo è un caso. Ci sono casi invece che realmente vanno a strumentalizzare. Ci sono casi invece dove abbiamo visto le manipolazioni vere e proprie di determinate persone. Mi viene in mente Mario Alessi per il discorso relativo al sequestro e all'omicidio del piccolo Tommy, il quale per diverse volte in televisione anzi lanciava l'appello agli ipotetici sequestratori chiedendo di ai sequestratori rilasciatelo, è un povero bambino, i bambini vanno rispettati. Dopo si è scoperto per sua stessa missione che è stato lui stesso invece a ucciderlo poche ore dopo il sequestro, perché cominciava a strillare, cominciava a piangere il bambino e a star male perché soffriva di asma. Lì chiaramente c'è tutta una strumentalizzazione ad hoc, a mo' di Grande Fratello, vero e proprio Grande Fratello. E questo è un brutto, un pessimo esempio che potrebbe essere assolutamente imitato. Comunichiamo, approfittiamo di questa trasmissione per lanciare un grosso monito: se c'è qualcuno che pensa di utilizzare i mass media come strumento di difesa della propria persona, attenzione, prima o poi si tradirà sempre.
La strategia del mantenere il pubblico nell'ignoranza e nella mediocrità, cioè far sì che il pubblico sia incapace di comprendere le tecnologie ed i metodi usati per il suo controllo e la sua schiavitù. 8. La strategia dello stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità, cioè spingere il pubblico a ritenere che sia di moda essere stupidi, volgari e ignoranti. Noam Chomsky. 9. La strategia del rafforzare l'autoconsapevolezza. Far credere all'individuo che è soltanto lui il colpevole della sua disgrazia, per causa della sua insufficiente intelligenza, delle sue capacità o dei suoi sforzi. Così, invece di ribellarsi contro il sistema economico, l'individuo si autosvaluta e si incolpa, cosa che crea a sua volta uno stato depressivo, uno dei cui effetti è l'inibizione della sua azione. 10. La strategia del conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscano. Negli ultimi 50 anni, i rapidi progressi della scienza hanno generato un divario crescente tra le conoscenze del pubblico e quelle possedute e utilizzate dalle élite dominanti. Il sistema è quindi riuscito a conoscere meglio l'individuo comune più di quanto egli stesso si conosca. Noam Chomsky.
Siamo in compagnia di Paola Zanuttini di Repubblica. Abbiamo parlato del rapporto tra media e disastri naturali e crisi umanitarie. Salve Paola.
Ciao, ciao a tutti.
I media internazionali sono stati più volte criticati per non aver fornito una copertura più equilibrata, giusta ed etica dei vari disastri naturali e crisi umanitarie, perché focalizzava la propria attenzione su eventi che potessero essere vantaggiosi in termini di audience e di indici di ascolto. È davvero così? E i media internazionali hanno il dovere di riportare tutti i disastri naturali e crisi umanitarie in egual misura? Ed è fattibile?
Beh, intanto noi abbiamo parlato più dei media nazionali, cioè dei media italiani. Si vede che si riferiscono e danno maggiore attenzione ai fenomeni che comunque scatenano di più l'attenzione, se vuoi anche la morbosità, il pathos del pubblico. Per quello che riguarda il dovere di riferire, certo non è che poi sarà a raccontare tutte le pioggerelline del mondo, però un minimo di senso etico della comunicazione dovrebbe informare chi si occupa appunto di giornali, telegiornali e così per dar conto di quello che avviene, non solo in termini di audience e di interessi geopolitici.
Importare eventi riguardanti appunto disastri naturali e crisi umanitarie. Un certo sensazionalismo nelle notizie potrebbe essere vantaggioso nel sensibilizzare l'opinione pubblica a riguardo?
No, non credo. Sinceramente non credo, ci vuole sicuramente empatia, professionalità, però se smuovi i sentimenti più superficiali funziona la colletta, quella col telefonino dei 2 euro, sì, magari serve anche quello, ma io credo che alla lunga serva anche una cosa che per esempio in Italia non c'è molto, che è la consapevolezza, che siamo un mondo solo. Ecco.
Applicata per vendetta, e se quella del popolo è di Dio, io la fischio dall'oggione come stecca, perché di sto tenore non si può contrabbandare per parola del Signore, punto. Mire, faccio fuoco e fiamme se mi guardo in giro, togliere il respiro a un uomo chiuso in una cella è solamente un assassinio che cela il suo mandante nel diritto e complica il delitto circondandosi di complici che ammaccano il grilletto stando zitti. Qui garantisce un alibi da vittime, costretto a uccidere per autodifesa e usate come pesi sopra il piatto sull'accusa. Ma il gioco lo conosco e da villani. E puoi pure strofinartele per mesi. Le tue mani restano sporche come le coscienze di chi ancora ti sostiene. Mentre rigi forche come fossero altalene. Poi ci appendi le persone, le lasci penzolare come stracci stesi al sole. Le asfissi in una stanza o gli inietti una sostanza dentro al cuore. O glielo fai scoppiare da un plotone. La carne ferri è la tua vera religione. Cerchi un capro nero, lo pascoli in un cimitero. E poi li immoli su un altare in remissione dei peccati. E di lui non hai memoria perché sono un altro morto nella storia.
Tieni giù le mani da carino. Sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo. Predichi giustizia e corazzo del crimine. Arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile. Tieni giù le mani da carino. Sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo. Predichi giustizia e corazzo del crimine. Arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile. Tieni giù le mani da carino. Sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo.
Favole che ti raccontano fin da bambino ti deformano, ti illudi d'essere infallibile perché fai numero, ma non t'accorgi che la tua opinione la raccolgono soltanto quando i vertici fa comodo. Muovono la tua coscienza sopra una scacchiera, pedina bianca, tu difendi una regina nera che divora vite umane in ogni direzione, mentre tu chiudi gli occhi ed apri la bocca come il pesce cane. Bruci ossigeno vitale per me e per te, dicendo cose che non stanno in piedi neanche se li impali. Ripeti formule contraddittorie sempre uguali fin dai tempi di Mosè. In più ritieni il computo di occhi, denti, mani e piedi dispari. Carcere ed ergastoli non bastano, non ti soddisfano. Vorresti morto ogni fottuto criminale da additare come esempio da evitare. Ma ancora non è nato il delinquente che veda nella pena della morte un deterrente. Spesso capita di fare fuori un innocente come niente, e questo me lo chiami un incidente. Poi ha dal cappuccio trasparente, vivi nell'anonimato, immune dal peccato, signore incontrastato della tua mediocrità. Orfano del dubbio, testa nella sabbia, vittima della tua stessa rabbia.
Tieni giù le mani da carino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo. Vedi che giustizia e corazzo nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita di un suo simile. Tieni giù le mani da carino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo. Vedi che giustizia e corazzo nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita di un suo simile. Tieni giù le mani da carino, sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo. Vedi che giustizia e corazzo nel crimine, arbitro venduto che dispone della vita di un suo simile. Sangue, tu rispondi al suo richiamo. Credi che giustizia e poi razza nel crimine. Arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile. Tieni giù le mani da carino. Sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo. Credi che giustizia e poi razza nel crimine. Arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile. Tieni giù le mani da carino. Sangue chiede sangue, tu rispondi al suo richiamo. Credi che giustizia e poi razza nel crimine. Arbitro venduto che dispone della vita d'un suo simile.
Come i media amplificano la paura. Un'invasione di cronaca nera inarrestabile. Un percolato di umori mefitici e contaminati che esce dalla televisione. Una melma vischiosa e putrida di violenze familiari, di raptus, di abusi su bambini indifesi, di semi-infermità mentali, inonda le televisioni ogni giorno. Invade intere pagine di quotidiani, la pagina intera, un onore per pochi. Si installa saldamente nelle fasce protette delle TV, assuefacendo piccoli telespettatori di ogni età, alle nefandezze della vita più oscure e irriferibili. I media conoscono bene la psicologia di massa, con i suoi meccanismi, e soddisfano fin troppo generosamente questo bisogno. Cercano avidamente nelle notizie d'agenzia la vittima sacrificale, che antropologicamente dalla notte dei tempi è una donna o un fanciullo, e allestiscono velocemente il rito mediatico del suo sacrificio. I media devono colpire l'attenzione, e forse a qualcuno piace che le cose vadano così. Non è un caso se, come rilevato in una recente ricerca del Censis realizzata per l'Unione Europea, la figura della donna compare nei telegiornali prevalentemente come vittima di casi di cronaca nera, Le donne appaiono esseri fragili, esposte più degli uomini alla violenza e al soppluso, livide nel corpo e nell'anima. Telespettatori e lettori di giornali sono catturati da particolari macabri, schizzi di sangue, indagini autoptiche del RIS, analisi di liquidi biologici. Non paghi del profluvio di dettagli inquietanti, lettori e telespettatori seguono avidamente gli approfondimenti della seconda serata. I dialoghi della quotidianità del giorno dopo si sostanziano del confronto sulle vicende più atroci. Lo sgomento si fa conforto nella constatazione della propria lontananza emotiva dall'evento. La curiosità, più o meno morbosa, per la cronaca nera ha radici complesse. Ma certamente si nutre dell'uso che tutti ne facciamo, quello di distanziarci dal male assoluto, quello di rassicurarci con la constatazione che siamo tra i normali, tra i fortunati, che le nostre disgrazie sono sopportabili, perché altrimenti che dovrebbero fare quegli altri? Quelli che sono travolti da drammi senza redenzione e che perciò finiscono in pasto alle avide curiosità dei normali. La donna vittima intriga, incuriosisce. Forse solo il bambino vittima la batte in termini di appeal mediatico. Un'icona formidabile nel catturare l'attenzione collettiva. Una ricerca del Censis, realizzata per la Rai Educational, ha analizzato 452 telegiornali e trasmissioni del servizio pubblico nel corso di 2 mesi sul tema delle modalità di rappresentazione del minore. Ha evidenziato che il bambino viene rappresentato nel 47,4% dei casi come una vittima di un omicidio. Dei suoi disagi sociali, malattia, povertà, adozioni, sfruttamento sul lavoro, si parla poco. E questi temi raggiungono percentuali di presenza di molto inferiori. Per arrivare ad altri temi, incidenti, malattie, guerre, bisogna scendere al 10%. Quello su cui maggiormente si focalizza l'attenzione dei media è lo sventurato figlio di Cogne, è il viso d'angelo del povero Tommy, è l'infelice fratellino di Erika di Novi Ligure. Bambini schiacciati, distrutti fisicamente in maniere sconvolgenti, brutalizzati dalla follia o dall'indegnità. Da notare che la bellezza del piccolo Tommy ha fatto dei suoi occhioni sgranati un'icona mediatica, cosa che non è successa per gli altri casi citati. Le immagini che corredano questi servizi indulgono morbosamente, secondo la ricerca del Censis realizzata per la RAI, nella descrizione dei dettagli. Rappresentano una vera e propria spettacolarizzazione della notizia. E i media inventano un vero e proprio codice, costruiscono un faldone virtuale nella mente dei telespettatori. Si usano immagini campanello per richiamare immediatamente l'attenzione del telespettatore. Basti pensare al profilo della villetta di Cogne, riportato in apertura dei servizi televisivi come negli occhiali dei servizi di stampa, inoltre il 70% dei servizi dedicati al caso. E il fatto che i servizi di telegiornale e le trasmissioni siano centrati sulla vicenda e solo nel 15,3% facciano riferimento alla problematica più ampia sta a dimostrare che la notizia non riesce o non vuole produrre un innalzamento del livello di analisi. Non si vuole far emergere il problema della violenza sulle donne, ma si vuole approfondire quanto male quella singola donna ha subito, zoomare sui suoi lividi e le sue ferite. Non si vuole portare ad emersione le reti e le complicità sulla pedofilia, ma ricostruire minuziosamente gli abusi sofferti dalla piccola vittima del momento. Tanto che in assenza di nuove, seppur piccole notizie, il tormentone è: la storia non progredisce. I media ci insegnano maieuticamente a riconoscere lo spettatore del Colosseo che sonnecchia in noi. Dopotutto, se si è coinvolti dall'emozione di uno spettacolo forte, si perde meno tempo a pensare. Autorevoli ricerche d'oltreoceano ci spiegano che se abbiamo paura è anche perché ci mostrano troppa cronaca nera. Così il mondo ci appare ostile, pronto ad annientarci. Relazione tratta dal World Social Summit del 2008. We'll be right back.
Non dovrebbe esistere forse un freno all'utilizzo dei media della cronaca nera? Infatti prendiamo l'esempio del caso Meredith. L'esasperazione mediatica ha influito tantissimo sull'economia della città. L'etica giornalistica viene un po' a perdersi con questa esasperazione, ma soprattutto con questa ossessiva ricerca dello scoop del sangue. Allora, concordo anch'io con il professore innanzitutto che in realtà la spettacolarizzazione della cronaca nera, degli eventi di cronaca nera che molto spesso viene appunto effettuata dai mezzi di comunicazione di massa, in realtà non è del tutto una cosa negativa. Mi ha citato il caso di Meredith e nello specifico, ad esempio, ritengo fermamente, purtroppo, che ciò che è stato comunque reso manifesto anche dal punto di vista diciamo dell'ambiente culturale che in quel momento si viveva in città e che caratterizzava la città dove è avvenuto il fatto, sia né più né meno evidentemente che la verità. Probabilmente c'è da chiedersi piuttosto a questo punto non tanto se i media hanno fatto bene o hanno fatto male a renderlo manifesto, cioè a darlo a questo punto a larga diffusione, piuttosto chiaramente ricercare come sempre con tutto ciò che sono gli oggetti che appartengono al nostro lavoro criminologico, ricercare le cause e soprattutto le strategie adeguate di prevenzione. Per cui se il disagio minorile, se il consumo di sostanze stupefacenti o di alcol rappresentano un problema sociale più o meno esteso in un determinato territorio, è compito esattamente diciamo di ognuno di noi di appunto cercare il modo migliore per poter intervenire, per poter capire e per poter fermare anche se caso questi fenomeni.
Però devo dire che nel caso di Meredith, molte volte nei casi di cronaca nera che vengono trattati dai media, in realtà non mi sembra che vi sia un interesse nel seguire la ricerca criminologica quanto nell'esasperazione, nel gossip e nello scoop.
Allora, questo è un discorso un po' particolare. Non è vero che non c'è interesse nel seguire diciamo la faccenda da un punto di vista criminologico, anzi al contrario, e per esempio un recente caso che vede come vittima la giovanissima Sara Scazzi ad Avetrana dimostra piuttosto il contrario, nel senso che si può intendere questo fenomeno come forse il primo nel quale effettivamente qualsiasi fase dell'indagine, dell'inchiesta, sia stata effettivamente anche resa pubblica, per esempio in televisione, e dove spesso peraltro succedeva, questo voglio dire è palese, i continui collegamenti che c'erano tra gli studi delle trasmissioni che si occupavano del caso e direttamente il tribunale che si trovava sul luogo, oppure la casa appunto dello zio che ormai è nell'immaginario collettivo comunque l'ultimo posto dove questa ragazzina è stata in vita e dove comunque si può diciamo la si può ricordare, no?
Caso Sara Scazzi, perdon, anche quello io l'ho vissuto personalmente nel mio piccolo come una esasperazione ossessiva, patologica, della ricerca del sangue, comunque quasi dello scabroso. Anche questo modo della famiglia di accogliere le telecamere in casa, quasi di farle diventare un tutt'uno con la propria intimità familiare, è quasi una ricerca davvero patologica del voler essere in televisione a tutti i costi e quindi di mettere in piazza non solo il dolore ma la tragedia familiare e quindi la criminalità stessa.
Da questo punto di vista sono d'accordo con lei, però per fortuna si tratta di casi isolati. Quello che è successo ad Avetrana con i vari colpi di scena, se così li vogliamo chiamare, che hanno riguardato la faccenda, per fortuna non si riescono a rintracciare insomma in altre circostanze che sono state oggetto dei nostri studi o comunque che rappresentano insomma eventi di cronaca nera. Quindi sono d'accordo con lei, come dire, come principio, però fortunatamente si tratta di casi isolati e ci si augura sempre che non ce ne siano dei nuovi.
We'll be right back.
bucks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
Al Festival del giornalismo di Perugia, Revolver ha incontrato Paolo Poggio, giornalista di Radio Rai, che ha tenuto una conferenza sul caso mediatico suscitato dal processo Meredith.
Perché alcuni fatti di cronaca nera e giudiziaria attirano più l'attenzione di altri? Qual è il meccanismo in gioco, secondo lei?
Devo essere onesto, non ne ho la minima idea. C'è un'alchimia che è dovuta probabilmente a dei fattori temporali, dipende dai mesi dell'anno, d'estate ci sono dei fatti di cronaca forse interessano di più, oppure alchimie legate ai personaggi coinvolti, il caso di Perugia è uno di questi, e improvvisamente scatta l'attenzione mediatica. Vorrei ricordare che a Perugia circa un paio di mesi fa è stata trovata senza vita una ragazza qui nei boschi vicino Perugia e improvvisamente si è ricreato lo stesso schema del cosiddetto circo mediatico, perché Perugia richiamava un passato legato appunto al delitto Meredith, poi si è scoperto che in realtà si trattava di un incidente, di una morte accidentale, ma non per mano di qualcuno, ed ecco, questo dimostra come a volte i fatti di cronaca seguono degli schemi non ben precisati.
Giornalisti e mass media sono stati accusati anche dal presidente Napolitano di dare troppo spazio alla cronaca nera al fine di quasi narcotizzare il pubblico e di distogliere l'attenzione a questioni più importanti e quindi scomode. Che ne pensa a riguardo?
Penso che ho molto rispetto delle parole del Presidente della Repubblica, ma credo che il problema non sia dei giornalisti inviati che seguono i fatti sul campo, il problema sia di chi è nelle redazioni centrali e gestisce la cronaca nera. Penso che il problema non sia dei telegiornali, dei giornali radio o dei quotidiani che raccontano i fatti, il problema sta nelle trasmissioni di approfondimento che approfondiscono troppo la cronaca nera.
Una domanda tecnica.
Sì.
Nei vari casi di delitti omicidi in cui si assiste a un vero battage mediatico, in che modo può un giornalista adempiere al proprio dovere deontologico di informare, evitando di scadere nel bieco sensazionalismo?
Beh, e queste sono regole che precedenti a quelle deontologiche, se si ha rispetto degli altri lo si deve avere non da giornalisti ma da persone, se invece si è poco rispettosi nei confronti degli altri come persone, allora probabilmente ci si trasforma in giornalisti non sensibili nei confronti delle vittime dei casi che trattiamo.
Il confine è molto labile tra informazione e sensazionalismo, però, quindi come può un utente, come può capire se si tratta di sensazionalismo o di informazione vera e propria? Mi riferisco al caso Meredith, non mi ricordo che è stato, che sito, cercato di pubblicare le foto della scientifica, scattate dalla scientifica del corpo senza vita, e la famiglia ovviamente si è ribellata.
Io ti rispondo per quanto mi riguarda, io quando scrivo i miei pezzi, quando vado in onda non penso alla mia audience, io penso semplicemente a raccontare i fatti come stanno, cioè se mi ascoltano 2 o 1 milione di persone per me è la stessa cosa.
Tutto viene presentato come dentro un involucro protettore. Col distacco e il tono didascalico con cui si discute qualcosa già accaduta. Da poco, magari, ma accaduta. Che l'occhio del saggio, o chi per lui, contempla nella sua rassicurante oggettività, nel meccanismo che quasi serenamente, senza difficoltà reali, l'ha prodotta. In realtà, nulla di sostanziale divide i comunicati della televisione da quelli dell'analoga comunicazione radiofonica fascista. L'importante è una sola cosa, che non trapelli nulla, mai, di men che rassicurante. L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e per bene, le famiglie giuste non devono avere disgrazie, si proietta come una specie di furia implacabile in tutti i programmi televisivi e in ogni piega di essi. Tutto ciò esclude i telespettatori da ogni partecipazione politica, come al tempo fascista. C'è chi pensa per loro, e si tratta di uomini senza macchie, senza paura e senza difficoltà neanche casuali e corporee. Da tutto ciò nasce un clima di terrore. Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori, degli intervistati ufficiali. Non va pronunciata una parola di scandalo. Praticamente non può essere pronunciata una parola, in qualche modo, vera. Pierpaolo Pasolini.